Ok, si sente. Che ha indicato Don Stefano per quanto riguarda appunto i poveri diavoli, perché abbiamo deciso di intitolare così la mostra. Allora, sicuramente è quel modo di dire, quindi su questo è pienamente, c'è piena consapevolezza del fatto che appunto quando persone che, come giustamente ha sottolineato, arrivano allo stremo, si dice appunto è un povero diavolo, si dice in quasi tutti i dialetti, diciamo. Italiani, da questo punto di vista, è un'espressione ormai idiomatica della nazione intera. Ma il riferimento ai poveri diavoli ha anche, dal punto di vista antropologico, un altro, come dire, fondamento, che è quello che io ho sottolineato, portato in discussione anche con appunto il direttore Domizio, che ha permesso di inserire due pezzi che trovate subito all'inizio dell'esposizione, ovvero un diavoletto e il Magius Maleficarum, che è conservato appunto anche qua in Trentino, in una bellissima edizione tascabile, che anche questo è, perché il Magius ha anche edizioni più grandi. Questa è molto piccola, quindi è proprio una sorta di da mettersi nello zainetto. Perché? Perché il diavolo appunto nel 500 e poi anche nel 600, proprio dopo la pubblicazione anche del Magius Maleficarum, diventa un po' una figura onnipresente nella mentalità appunto dell'epoca. Allora, l'antropologia, come dire, entra nella storia cercando appunto queste pieghe culturali e quindi io sono andata a cercare appunto quello che gli informatori, in questo caso che sono le carte piuttosto che i dipinti, piuttosto che altre forme espressive dell'arte occidentale, possono dare dello spirito dell'epoca. Volevamo dare anche questa, appunto, raccontarvi questa atmosfera. Entriamo appunto nella mostra. C'è stata anche una scelta di tenere le luci abbastanza appunto soffuse per farvi un po' entrare in una dimensione onirica, per farvi entrare in una dimensione di un'altra epoca, appunto il 1500, e in qualche modo farvi capire che cosa si poteva respirare all'epoca. Allora, il diavolo appunto è questa figura che diventa una figura interessante perché viene affibbiata da entrambi i contendenti, appunto anche da entrambe le fazioni, quindi i contadini e ovviamente la riforma protestante dà del diavolo alla Chiesa Cattolica, e lo vedremo proprio nelle immagini anche della terza sala. E allo stesso modo, giustamente, la Chiesa Cattolica dà dei diavoli ai contadini e ai protestanti, cioè è un classico ovviamente. Il diavolo appunto è questa figura che proprio, ecco perché abbiamo messo anche quella statuina che vedrete, che compone la sua descrizione come quella che conosciamo noi oggi, che poi viene accentuata e arriva nel nostro immaginario grazie anche ai revival ottocenteschi della letteratura gotica, proprio come appunto ce lo immaginiamo, con le alucce, con la faccetta da caprone, con la coda, le zampine appunto sempre da caprone. Il Malleus Maleficarum è stata un'opera fondamentale perché proprio attraverso quella si andava a cercare il pensiero alternativo. Su quello non c'era verso. E anche i contadini, che ovviamente mostravano in questo caso una rivolta nei confronti del potere costituito, erano stati bollati come gli eretici, come tutti coloro i quali avevano messo in discussione o mettevano in discussione, come dire, l'ortodossia. Questo è molto è significativo, anche perché appunto i contadini, e questo adesso ci riallacciamo giustamente a quello che ha detto Don Stefano, avevano un po' fame, in effetti. Perché? Perché ovviamente in quel momento storico molte delle comunità di villaggio, quelle che poi si sono anche rivoltate, sono state depredate, e questo era normale, cioè non è che era una cosa appunto strana, sono state depredate di cosa? Di quelle risorse collettive che noi sappiamo che in Trentino ci sono, ovviamente dall'epoca medievale, e qui adesso spieghiamo come mai abbiamo messo in esposizione anche una carta di regola trentina. Che davano sostentamento alle famiglie, ovviamente al popolo, perché ovviamente su alcuni altri beni c'erano i diritti feudali, come viene mostrato nel codice Clesiano. E quello che avanzava dalle decime, dalle livelle, serviva per il sostentamento appunto del villaggio, e le terre collettive, il patrimonio agro-silvo-pastorale, aveva quei diritti d'uso che permettevano appunto alle famiglie di potersi garantire un minimo indispensabile. Quando le terre vengono appunto prese, e questa cosa accade non soltanto in Trentino, anzi la rivolta parte proprio in Germania, perché già lì i feudatari avevano incominciato, i principi avevano incominciato a prendersi il patrimonio collettivo, tant'è che Ganz Meyer a un certo punto dice, e questo lo riferisce alle miniere, che secondo lui appunto devono essere le miniere appunto su cui, dove lavorava suo padre, dove lavoravano la maggior parte delle persone che lui conosceva, dovevano diventare di proprietà dei villaggi invece di essere di proprietà appunto o dei feudatari o dei principi. Quindi c'è proprio questo sentimento. Ma quando voi entrate nella mostra, a fianco voi vedrete due strumenti di lavoro incrociati, e sono appunto una falce e un forcone, non un martello ovviamente, non aveva senso, non avevano il martello. E adesso spieghiamo, c'è una didascalia molto importante che vi invitiamo a leggere, che racconta questo. Le rivolte contadine sono state studiate ovviamente nei secoli passati, e dopo il 1850 c'è Engels, che ovviamente era il collaboratore di Marx, che ovviamente le narra e le studia dal loro punto di vista. Secondo noi non è corretto, e ve lo dice appunto, lo dice anche l'antropologia, perché le rivolte contadine, le guerre rustiche, sono una rivolta antifeudale. Non può essere, come dire, letta come una rivolta proto-proletaria, perché non esisteva quel tipo di concetto nel 1500, non esisteva il capitalismo, non esisteva la borghesia, e quindi la lettura marxista o post-marxista non è corretta. Quindi noi abbiamo voluto riportare l'accento su cosa? Sulla povertà, o comunque questa appunto richiesta di un rispetto, di una dignità di vita, lasciando appunto le risorse. Ma dall'altro lato riaffermare che nel Cinquecento il pensiero religioso era fondamentale, per cui la rivolta non può essere una rivolta, come dicevo, legata a puri esigenze economiche, ma era, in questo caso ne abbiamo testimonianza che viene proprio dalla Germania, era uno scontro di idee, ma tutte e due benedette da Dio, dallo stesso Dio. Quindi questo è molto interessante, tant'è che, e questo con Euregio, poi arriverà la bandiera che Euregio ha messo, ha deciso come simbolo, no, di tutta questa anno dei musei, che cos'è? È la bandiera arcobaleno, quella che noi oggi usiamo come bandiera della pace, che è stata ideata appunto dai contadini che usavano questo drappo iridato per in qualche modo come loro vessillo. C'è una frase di Melantone, che era uno anche dei capi appunto della rivolta comune, della rivolta appunto tedesca, che dice ai suoi contadini: abbiamo il vessillo dell'arcobaleno, abbiamo, come dire, segnali dal cielo, comete. In quell'epoca addirittura scoppiarono due supernove, quindi c'erano due soli in cielo. Loro li avevano letti come segni divini che Dio era con loro, e quindi la rivolta era cosa buona e giusta. E infatti Melantone dice: andate pure contro l'esercito, perché questi segni, la bandiera appunto iridata, vi proteggerà dalle pallottole. Purtroppo non è stato così, come accade spesso nelle rivoluzioni. Quindi l'idea appunto religiosa era davvero fondamentale. E qui introduco appunto le carte di regola, perché la carta di regola che noi mettiamo in esposizione, che è quella di Vigolo Baselga, che è del 1513, quindi è precedente ovviamente alle rivolte contadine e anche agli statuti della città di Trento, inizia proprio così: nel nome di Dio. Tutte le carte di regola avevano assolutamente come incipit appunto Dio, piuttosto che la Madonna, piuttosto che alcuni santi. Quindi le nostre comunità di villaggio erano fortemente, profondamente religiose, e come dire, credevano in una religione, quella religione evangelica, in cui i poveri avessero la possibilità del regno dei cieli. Quindi ovvio che avevano quel tipo di visione. La carta di regola è molto interessante proprio perché ci racconta la base dell'autonomia trentina, ovvero i vari villaggi, questo è noto, ce ne sono tantissime di carte di regola, si facevano da sé appunto le leggi. Nell'incipit della carta, nella copertina di pelle, c'è proprio scritto: obbedisci a quelle leggi che tu stesso hai fatto. Questa è una bellissima frase, no? Se ci pensate, che in qualche modo ci narra come la coesione dei villaggi permetteva, grazie appunto alle, a queste leggi, queste norme, che garantivano che tutti potessero avere accesso a queste risorse, di non lasciare, come si dice oggi, indietro nessuno. Quindi era una sorta di welfare, prima del welfare, in cui la comunità di villaggio sosteneva anche i più diseredati, anche i più poveri, perché ovviamente una famiglia che andava in estrema povertà diventava un problema per la comunità, quindi era assolutamente importante essere accanto a queste. E ancora oggi noi abbiamo, e questo è interessante, che c'è proprio la carta di Vigolo Baselga, questi domini collettivi sul Bondone ci sono ancora, e difatti abbiamo ancora oggi i domini collettivi di Vigolo Baselga, di Baselga del Bondone e di Sopramonte, che hanno queste carte di regola, diventano statuti, sono cambiati ovviamente oggi perché devono essere al passo coi tempi, ma il concetto è il medesimo. L'altra cosa che abbiamo voluto fare appunto è la rappresentazione, come diceva prima Domizio, di questa propaganda e di questa diffusione appunto delle idee protestanti anche nel nostro territorio. Una diffusione che ovviamente, non pensate che andavano in giro con i manifesti, anzi assolutamente, ma era questa diffusione che è un classico appunto dell'epoca, nelle borse, no? Quindi queste Bibbie anche piccole, queste immagini da cartolina, viaggiavano con le persone. Quindi la cosa che abbiamo voluto testimoniare è che ancora una volta le Alpi non sono mai state barriera, e quindi a maggior ragione il contributo dell'autostrada del Brennero è fondamentale, ma erano appunto questo crogiuolo di culture, perché ovviamente le Alpi sono piene di microculture, e di persone che continuavano a muoversi, si muovevano per tanti motivi, da motivi mercantili, appunto ad esempio la vendita di queste stampe piuttosto che di questi appunto oggetti, e anche per il pellegrinaggio, perché le maggiori vie di pellegrinaggio correvano lungo la via Claudio Augusta o lungo le vie alternative delle nostre Alpi. Per cui c'era un continuo scambio nord-sud che permetteva appunto nel passaparola, nel, come dire, sussurrato tra le orecchie delle persone sensibili, questa diffusione appunto delle idee, se no non si spiega come sia possibile appunto che dalla Germania anche qua i vari contadini e i capi appunto dei contadini, che erano persone colte ovviamente come ha ricordato Don Stefano, potessero raccontare la stessa storia, appunto raccontare lo stesso afflato, essere mossi dallo stesso afflatus. Per chiudere, come dire, il farvi entrare nello spirito del secolo, abbiamo messo anche una colonna sonora. In questo caso ci ha aiutato il collega musicista e musicologo milanese, però che lavora anche in Trentino, Carlo Centemeri, che è abbastanza noto perché ha lavorato anche in Rai, e ha curato una playlist di musiche del Cinquecento che raccontano un po' quello che era appunto lo sfondo sonoro. Perché è importante? Prima Domizio ci ha detto, non abbiamo immagini che ci raccontano, cioè che ci possono mostrare quello che è successo, ma cosa appunto che io ho scoperto collaborando con questo musicista e musicologo, abbiamo una musica che io non sapevo. In particolare la prima musica che si sente della playlist, che poi potete anche portarvi a casa perché abbiamo fatto dei segnalibri col QR code, è una composizione di Jean Ken, che si chiama La Bataille, e che descrive la battaglia di Marignano, la battaglia di Melegnano, dove aveva combattuto vincente proprio il nostro Georg Prusenberger. E quindi sembra quasi che alle volte la storia ci propone degli itinerari inesplorati che a un certo punto si annodano uno con l'altro, e appunto in quel brano noi sentiamo le armi, sentiamo le pallottole che fischiano, sentiamo i canti appunto da marcia dei soldati. Quindi l'idea era di farvi entrare in un paesaggio sonoro, visto che non abbiamo purtroppo le immagini che ci possono far entrare maggiormente in maniera visuale appunto nel mondo dell'epoca.